Laser.
Il quarto stato, il celebre quadro del pittore italiano Pellizza da Volpedo, offre un'immagine suggestiva dell'avanzata compatta delle folle. Con la loro presenza rivendicano nuovi spazi sulla scena sociale. Per il rapporto millenario tra popolo ed elite, che è al centro di questo Laser che abbiamo ripercorso nella prima puntata, si inaugurava una svolta che porterà nel corso del XIX secolo proprio il popolo ad affermarsi come soggetto storico.
Verso la fine del XX secolo e più marcatamente nei primi decenni del XXI, a farsi avanti sono state fiumane interclassiste che, per far sentire la propria voce, non hanno più avuto il bisogno di incolonnarsi in folte fiumane. Quello che hanno affollato sono state nuove piazze, quelle virtuali del web. La tecnologia è stata il megafono cui hanno consegnato messaggi e rivendicazioni, e il cyberspazio è stato il nuovo orizzonte entro il quale hanno potuto vivere il loro protagonismo. Il baricentro dell'aggregarsi si è spostato dallo spazio fisico verso le nuove smaterializzate agorà dei network. Naturalmente, venuta meno la dimensione della socialità, nelle nuove fiumane virtuali la solidarietà non ha più corso e tutti valgono in quanto singoli. La loro numerosità si misura in account, in accessi, in click, in condivisioni, in like. Le solide identità collettive, di cui il quadro di Pellizza forniva un esempio, si sono frammentate e segmentate in un assordante babele pulviscolare, in cui l'antico senso di appartenenza ha ceduto il passo all'incessante brusio rivendicazionista.
Il web e i personal media hanno esteso anche all'informazione e alla cultura la logica della disintermediazione, accelerando ulteriormente la fine del mandato sociale degli esperti. Giovanni Acerboni è una delle persone che più a fondo hanno studiato queste dinamiche che prendono forma nei social media. Ci ha parlato soprattutto degli aspetti che mutano quando la comunicazione avviene secondo logiche profondamente diverse da quello di un tempo. Un tempo la comunicazione culturale prevedeva che qualcuno dicesse: io ho qualcosa da dirvi, no? Quando io vado in aula all'università, è questo l'atteggiamento col quale mi rapporto ai miei studenti. Ma nei blog, nel web e nei social l'atteggiamento invece è diverso ed è Giovanni Acerboni ce lo ha raccontato spesso sul suo blog Vietato Ridere, ma anche su una serie di importanti saggi che ha pubblicato. L'atteggiamento è: noi abbiamo qualcosa da dirci. Cosa significa? Quali sono le differenze tra queste due modalità?
Diciamo che i social, e non pensiamo solo a Facebook, che tra l'altro le nuove generazioni che vengono avanti da quando io ho scritto quegli articoli ormai una decina di anni fa, non usano queste piattaforme, preferiscono altre piattaforme come TikTok o Instagram, sono meno conversative. Ma nei social come Facebook oppure un social professionale come LinkedIn, il concetto è che si radunano insieme in specie di micro comunità di interesse le persone che hanno un interesse verso una certa materia, verso un certo argomento. E in queste comunità l'auctoritas è contendibile, cioè non è che siccome io sono il super famoso esperto, allora di per sé io ho più credito, può anche capitare per carità, però in generale è la capacità di contribuire conversativamente, non diciamo ex cattedra, cioè di dare dei contributi anche di conversazione, non soltanto delle lezioni. Questo è un meccanismo che poi è quello che fa il successo delle conversazioni. Ed è dentro questo meccanismo, quindi dentro questa rinegoziazione dell'auctoritas, che si riqualifica il concetto di esperto. Dentro queste comunità la vince, cioè si qualifica come esperto, quello che sa essere utile.
ha detto una cosa interessante, ha spostato la relazione gerarchica, diciamo, su un piano utilitaristico, dice se sa essere utile. Ora, Donna Prassede diceva che il bene alla gente bisogna farlo per forza, e Donna Prassede era convinta, e forse anche molti, Donna Prassede è il famoso personaggio dei Promessi Sposi, e forse anche molti esperti sono convinti che la gente, il bene bisogna farglielo per forza. Però molto spesso la gente non è disposta a farsi fare il bene per forza e non è disposta neppure ad ascoltare coloro i quali cercano di fare il loro bene. E qual è la soluzione per uscire da questa impasse?
Io penso che il gioco della comunicazione oggi vada affrontato da tutti coloro che ritengono di avere qualcosa da mettere a fattor comune per fare il bene agli altri.
Dunque lei è convinto che la responsabilità, o una importante responsabilità, se non altro per la loro consapevolezza culturale, spetti a queste stesse elite. Lei ha affrontato il problema anche rispetto ai politici, e lei ha studiato i politici italiani, ma in generale come le sembra, guardando alla scena internazionale anche, come le sembra che si rapportino i politici? Perché soprattutto nello schieramento populista sembra che i politici sappiano usare molto bene, molto efficacemente, molto brillantemente gli strumenti della comunicazione sociale.
Sicuramente sì, perché hanno capito che il gioco è un gioco di comunicazione, per la politica lo è sempre stato, ma oggi a chi fa della comunicazione la sostanza, diciamo, del suo lavoro, è chiaro che escludersi, quindi loro lo fanno giustamente. Il problema è averci un interesse. Io credo che la chiave sia questa: chi ha interesse entra nella partita e poi la può giocare bene o male, chi non ha interesse rimane fuori.
Va riconosciuto anche che il livello che si rileva in molti social, proprio dal punto di vista culturale, lo abbiamo visto in modo clamoroso durante l'ultima epidemia di coronavirus, è un livello imbarazzante, insomma, cioè le argomentazioni, come dire, fanno spesso aprire le braccia con desolazione a chi sa le cose, vengono messe in discussione delle certezze scientifiche che dovrebbero essere, come dire, delle sorte di a priori.
Purtroppo è assolutamente vero, cioè l'UNESCO definisce l'analfabeta funzionale una persona che è in una condizione, è incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi, per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità. Ora, è chiaro che l'incapacità di leggere, interpretare, ragionare, si salda con la presunzione di sapere e poter interpretare a modo proprio. E l'interpretazione personale è valida. Quel che penso vale, quel che dico è vero.
Uno dei bias cognitivi più diffusi, riconosciuti anche a livello scientifico, è la presunzione di sapere più di quanto in realtà si sa. E questo è un meccanismo che è, diciamo, è imperante in rete. In rete ci sono persone non sufficientemente in possesso di strumenti culturali che pretendono invece di utilizzarli e trinciando giudizi. Come usciamo da questa cosa qui? Cioè, se il cammino di una lenta formazione, di un progresso culturale è certamente il cammino giusto, però voglio dire, in periodo medio saremo tutti morti.
Non ci sarà un vuoto culturale, ci sarà piuttosto un pieno pseudoculturale. Questo è quello che almeno si dice. Io posso fare anche degli esempi legati un pochino di più alle mie materie, come l'argomentazione. Tutti i venditori hanno bisogno di persuadere, ma non arrivano a leggere Aristotele. Si riforniscono anche all'autogrill, ci sono i libri stampati da editori che chi studia all'università ignora l'esistenza, su come diventare il venditore vincente. C'è dietro una, diciamo così, una presentazione di modalità persuasive, ma dove probabilmente Aristotele non è citato neanche in bibliografia. Il problema è entrare in confronto, entrare nel dibattito. Cioè non è più evitabile entrare nel mondo della comunicazione in tutte le sue articolazioni. Per gli rami si si può arrivare ovunque.
Mi pare molto chiaro l'appello che proviene dalle cose che ci ha detto il dottor Cerboni. È l'ineludibilità di questa nuova agorà digitale. Occorre farci i conti, piaccia o non piaccia, ed è un confronto al quale le classi dirigenti sono tenute, e sono tenute forse con la massima urgenza.
Nulla accade, oh no, sai per caso, nulla accade, nulla accade, nulla accade, oh no, mai per caso, nulla accade, nulla accade, nulla accade. Dalla città che non dorme mai, appartiene a me ed io appartengo a lei, e nulla qua cade per caso.
Nel discorso di insediamento alla Casa Bianca del gennaio 2021, il presidente Biden ha sostenuto che le cause della storica frattura fra masse e popolo non sono solo economiche. Eppure sarebbe difficile negare il nesso tra il nuovo senso di estraneità e di sfiducia di larga parte dell'opinione pubblica e la crescita delle disuguaglianze economiche. Che l'ascensore sociale si sia fermato continua a essere il nodo della questione, con la conseguenza che un numero crescente di cittadini ha ceduto alle lusinghe dei populismi, che promettevano la stipula di un nuovo patto sociale fondato sui reali interessi della gente.
Annalisa Cristini insegna politica economica europea in italiano e in inglese e economia del lavoro. È un'esperta di welfare. Le diseguaglianze sociali. Nel 2013 la Banca Mondiale dichiarò che tra il 98 e il 2008 l'1% dei più ricchi al mondo aveva visto crescere il proprio reddito del 60%. Sono cifre che sono confermate da una serie di altre indicazioni che ci vengono dalle analisi economiche. E diciamo, sembra che un'elite di 2.153 persone detenga il 60% della ricchezza globale, superando quanto possiede complessivamente un contingente di 4,6 miliardi di persone, mentre la metà del pianeta resta meno dell'1%. La diseguaglianza sociale, nonostante tutto, è diventato un grande tema, un drammatico tema, un allarme della nostra società. Professoressa Cristini, cosa pensa?
Sì, beh, le cifre che lei dà sono assolutamente in linea con quelle che io e con quelle che molti di noi conoscono. La disuguaglianza, specialmente negli ultimi decenni, è aumentata molto, è aumentata in molte parti del mondo, compresa l'Europa, gli Stati Uniti sicuramente, l'America Latina. E come diceva, un modo per comprendere la disuguaglianza sono proprio queste misure, no? Cioè l'1% più ricco che detiene una quantità di ricchezza e di reddito elevatissima rispetto al reddito del resto della popolazione. Ed è una tendenza che per un certo periodo in realtà era migliorata, no? Quindi dagli anni 2000 in avanti invece la situazione è di nuovo peggiorata drammaticamente, quindi questo è sicuramente un'emergenza.
Da 30 anni i salari e gli stipendi sono scesi, in fondo le persone della nostra generazione che sono ormai adulte si aspettavano un futuro migliore di quello dei loro genitori. Non siamo certi, purtroppo, che i nostri figli l'avranno migliore del nostro. Il prodotto interno lordo è aumentato e le indicazioni sono concordi, ma i salari non sono cresciuti proporzionalmente. In altre parole, la torta della ricchezza è più grande, ma la fetta destinata ai lavoratori non ha mantenuto le proporzioni che c'erano negli anni Ottanta, prima della globalizzazione. Perché?
Allora sì, questo è un tema abbastanza complesso. Direi che un modo per vedere questa tendenza per cui i salari non sono riusciti ad ottenere una quota del reddito sufficiente o quantomeno analoga a quella che invece ottenevano nel passato può essere analizzata pensando a quella che in economia definiamo la quota dei salari, cioè c'è un reddito totale, il PIL complessivo, il valore dei beni e servizi prodotti da uno Stato. Questo PIL viene distribuito a quello che noi definiamo i fattori della produzione, quindi da un lato il lavoro e dall'altro il capitale. Quindi la quota del lavoro è proprio la quota del valore della produzione che va ai lavoratori. Ecco, questa quota, che era, diciamo, mediamente un valore attorno al 70-65%, che ha avuto un picco, diciamo, negli anni 70-80, da allora è diminuita, raggiungendo mediamente dei valori che stanno attorno al 50%, poi dipende dai vari paesi, però è un fenomeno globale, perché non solo i paesi sviluppati, ma anche molti paesi emergenti, in molti paesi emergenti si è verificata questa riduzione, che significa che una quota maggiore del valore è andata al capitale.
Ma scusi, questo dipende dal fatto che la globalizzazione ha comportato una riduzione dei prezzi e in fondo il capitale ha scaricato questa riduzione sulla quota del lavoro, è corretto?
Ci sono molte cause, non è chiaro, non c'è una sola causa. Il modo migliore per visualizzare, per comprendere questo, è pensare che la quota del lavoro è anche, diciamo, pari a che cosa? Al salario medio di ogni lavoratore rapportato alla produttività del lavoro, cioè quanto produce ogni lavoratore. Quindi questo è anche un modo per immaginare la quota del lavoro. Quindi se noi abbiamo che i salari che stanno al numeratore di questo rapporto aumentano ma meno della produttività, la produttività aumenta di più, i salari non aumentano in misura pari alla produttività, chiaramente la quota del lavoro diminuisce, il che significa che quella produttività del lavoro non viene remunerata sotto forma di salari in misura uguale. Quello che è successo è stato proprio questo, cioè che la produttività è aumentata, questo ha generato valore, ma i salari medi non sono aumentati di pari passo. Perché questo è successo? Ci sono tante concause, una potrebbe essere quella della globalizzazione, ma c'è anche il progresso tecnologico, che secondo molti ha un ruolo importantissimo, perché il progresso tecnologico ha teso in parte a diminuire in molti settori la necessità di lavoro e a sostituirlo con le tecnologie. Quindi ci sono settori, in alcuni casi, che utilizzano più lavoro, quindi si chiamano intensivi nel lavoro, e ci sono settori che sono intensivi nel capitale. Ma mediamente, diciamo, quello che si nota è che non è solo dovuto a un cambiamento nella quota del lavoro nei diversi settori, più o meno intensivi di lavoro, ma all'interno di ogni settore, questa cosa è importante, si nota questa riduzione della quota di lavoro. In qualche modo la tecnologia ha una sua, diciamo, è una delle cause. Un'altra causa è ad esempio la quota di capacità da parte dei sindacati di mantenere, di fare delle richieste. Quindi la quota di lavoratori iscritti ai sindacati non è più paragonabile con la quota di lavoratori che era iscritta negli anni 70, negli anni 60. Quindi la capacità di negoziare e di ottenere degli incrementi salariali è venuta meno, ci sono i periodi in cui la disoccupazione è alta e sicuramente questo non è importante, ci sono dei cambiamenti nelle istituzioni che riducono la capacità dei lavoratori di portare a casa delle rivendicazioni a loro vantaggio sotto forma di welfare, ma anche sotto forma di aumenti salariali.
Uno scrittore americano, Keith Payne, ha intitolato il suo libro The Broken Ladder, cioè la scala rotta, e il sottotitolo, lo traduco, recita: come l'ineguaglianza colpisce il modo in cui pensiamo, viviamo e moriamo. L'impoverimento della gran massa della popolazione ha creato quella che potremmo definire la maggioranza insoddisfatta, una maggioranza insicura, delusa, impotente, in balia di elementi ingovernabili. E qui si capisce quali forze poi si sono fatte avanti per sfruttare questa situazione. Questa scala rotta, come la vede lei dal punto di vista strettamente economico?
Ma immagino che si faccia riferimento proprio a quell'ascensore sociale che è venuto meno. E quindi io la vedo appunto causata o dovuta in gran parte a quello che succede anche all'interno del mercato del lavoro, di cui stavamo dicendo prima. Si è creata una polarizzazione, in gran parte dovuta proprio alle tecnologie, per cui, essendo che il lavoro è sempre di più legato a doppio filo con la tecnologia, gran parte dei lavori, allora vengono valorizzate quelle competenze, quei lavoratori che hanno le capacità di lavorare con la tecnologia. Quindi questa è la parte alta delle qualifiche, dei lavoratori ad alte qualifiche che riescono anche ad ottenere salari elevati perché sanno sfruttare le nuove tecnologie. All'estremo opposto, e questo genera la polarizzazione, ci sono lavoratori con competenze di lavoro manuale dove le tecnologie ancora non ci sono, quindi svolgono lavori importantissimi, assolutamente necessari, perché sono in gran parte servizi alle persone, ma che non contribuiscono alla creazione di un grande valore perché mancano delle tecnologie. In mezzo ci stanno quei lavori che sono andati persi perché sono stati totalmente sostituiti dalle tecnologie. Tutti quei lavori che erano di tipo rutinario, per cui è stato facile fare una programmazione, programmarli a computer e sostituirli con le macchine. Questa era la vecchia classe media, sostanzialmente, gli impiegati, non necessariamente operai, quindi anche lavori impiegatizi, lavori segretariali, che sono sostanzialmente venuti meno. Quindi questa polarizzazione nel mercato del lavoro ha generato un incremento incredibile delle disuguaglianze all'interno di ogni settore e all'interno di ogni società.
Le conseguenze sono inquietanti perché l'insicurezza è la categoria più ricorrente nelle indagini dei sociologi, cioè mancanza di prospettive, sfiducia, avvilimento, precarietà, imprevedibilità, rischio, vulnerabilità. Cioè la gente non si è più fidata e ha voluto punire le classi dirigenti, è un po' il tema, no? Dei nostri laser dedicati alla crisi dei rapporti tra massa e elite, e questo è confermato da tutta una serie di fenomeni, fra cui il populismo. Ecco, cioè, probabilmente ha funzionato molto bene il capitalismo neoliberista sul piano del risultato economico, ma non si è forse tenuto adeguatamente conto dei processi sociali innescati che rischiano di essere travolgenti.
Sì, sicuramente questo è vero, e aggiungerei che in questa fase, anche che ha subito dal punto di vista economico dei contraccolpi gravissimi e senza precedenti, a partire dalla crisi del 2008, alla crisi del Covid, alla guerra in Ucraina, di fronte a questo abbiamo visto che le risposte a livello politico sono state molto spesso incerte loro stesse. Questo ha ulteriormente creato incertezza perché non sono più esistite delle regole certe, no? Pensiamo alle pensioni, quindi tutte le riforme delle pensioni che stanno avvenendo in diversi paesi, che sono avvenute, pensiamo alla Francia in questo periodo, chiaramente generano molta insicurezza, molta incertezza, anche perché cambiando le regole, quello che uno pensava di avere di fronte per il futuro, diciamo, viene meno. Oltre a questo, volevo aggiungere delle incertezze che nascono politicamente, volevo aggiungere un altro punto che ha a che fare con quello che dicevo prima, cioè il fatto di questo ascensore sociale che viene meno, anche perché noi abbiamo evidenze empiriche di una scarsa mobilità tra generazioni. Quindi questo è un elemento centrale. In Europa questa mobilità intergenerazionale è relativamente bassa, tranne che in alcuni paesi, che sono normalmente i paesi nordici. Quindi è molto difficile riuscire a svincolarsi da quello che era il lavoro del padre o della madre. Quindi ci si rivede in una stessa situazione senza, come si diceva prima, la possibilità invece di sganciarsi e di andare oltre. Questo in Europa è normalmente molto difficile, in parte perché la ricchezza è una ricchezza che è stata accumulata, c'è un'insufficiente redistribuzione della ricchezza, quindi non è solo una disuguaglianza economica legata ai redditi, cioè ai flussi nuovi di reddito che vengono dal lavoro, ma è anche la ricchezza accumulata in passato che è difficile da redistribuire, perché dal punto di vista politico questo è un nodo che i politici non sono spesso in grado di affrontare, perché ci sono delle tensioni nei paesi nel momento in cui si mette in campo la possibilità di tassare i patrimoni. Però questo sarebbe un po' l'unico modo per riuscire anche a sganciare e a mobilitare di più le generazioni tra una generazione e l'altra.
Ronald Reagan, che era stato uno degli esponenti del neoliberismo, aveva dichiarato apertamente: nella crisi presente il governo non è la soluzione al nostro problema, il governo è il problema, alludendo al welfare che doveva essere smantellato. Ora è stato smantellato il welfare e ci siamo ritrovati in questa situazione. Come uscire da questa crisi? Cioè, possiamo pensare che la stipula di un nuovo patto sociale capace di ridurre il rischio e di costituire garanzie potrebbe essere la premessa per una ripresa della fiducia tra questi separati in casa che sono l'élite e le masse?
Beh, in un certo senso bisogna recuperare questo legame tra l'élite e le masse. Quindi l'élite dal canto loro devono riuscire a parlare dei problemi delle masse. In parte questo è successo perché i problemi di cui parlavano e gli obiettivi che ponevano sul piatto l'élite non erano i problemi e non erano gli obiettivi che si ponevano le masse. E dall'altro lato io credo che, diciamo, le masse, le persone, per loro ci sia sempre spazio per migliorare la loro posizione. E io credo che l'educazione, che l'istruzione sia ancora uno dei mezzi che hanno le persone per farsi strada, specialmente in un momento come questo di grande incertezza che viviamo sul futuro, su quello che potrà essere il futuro. I futuri lavori cambiano in continuazione, non riusciamo a immaginare quali saranno i lavori del futuro. Vediamo che alcuni lavori vengono meno e altri sicuramente verranno, diciamo, a crearsi ex novo. Ecco, per essere in grado di affrontare questi cambiamenti così repentini bisogna avere delle capacità, bisogna essere aperti con la mente, liberi ad intercettare, pronti ad intercettare quello che succede. E credo che in questo il sistema dell'istruzione, tutto il complesso dell'istruzione dei nostri paesi, debba giocare un ruolo importantissimo per fornire ai singoli individui la capacità di affrontare il futuro e di, diciamo, parlare, di dialogare con l'élite e di essere loro stessi delle élite.